The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Fantascientificast presenta World on Streaming. Digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype e da binge watching.
Dai, saltiamo tutti insieme sopra il riproduttore audio che Words on Streaming è ancora qui che gira su Fantascientificast. Io sono sempre M e vi informo che il panorama fantascientifico si fa desertico in vista dell'estate. In questa puntata di WoS, quindi, un po' di trasciume deve infilarcelo. In fin dei conti è la stagione calda che lo reclama. Si parlerà di Salvation, una serie della CBS distribuita da noi tramite Netflix. Mi sa che mi sono dimenticato qualcosa. Ma cosa? Sì, giusto! Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, carissimi fantascientifichini. Vi blocco un attimo per parlarvi di una cosa, quindi non muovetevi qualunque cosa stiate facendo e ascoltate ben bene. Nel caso, legatevi a qualcosa per non distrarvi. Non so se conoscete Patreon. È una piattaforma di autofinanziamento per produzioni come questa a basso budget e gratuita. Sta diventando popolare anche tra gli youtuber italiani. Come funziona? Voi decidete di devolvere anche solo un dollaro al mese e questo andrà a finanziare le spese vive di un Fantascientificast, per esempio. Cercatelo su Patreon e pensate che anche solo per qualche mese potrete contribuire e ad evitare che il nostro Omar ci rimetta sempre dei soldi. Io, per esempio, il mio dollaro mensile ho iniziato a darlo, sebbene sia un volontario che dedica il proprio tempo alla buona riuscita di questo canale. Quindi, chop chop! Aprite Patreon e donate un dollaretto alla causa. Adesso però un momento di tristezza. Di pochi giorni fa il comunicato che The Expanse, probabilmente la miglior serie di fantascienza degli ultimi anni, su cui fra l'altro lavora l'ottimo adattamento Flora di Deep Space One, non è stata rinnovata per una quarta stagione. Prodotta da Sci-Fi, ma da noi distribuita da Netflix con un po' di ritardo, è una serie molto avvincente e coinvolgente, veramente ben realizzata e curata. Magari ci farò una puntata apposta al termine della terza stagione. Dispiace quindi sentire sentire che un prodotto di così grande valore verrà cancellato, probabilmente per mancanza di un ritorno adeguato ai costi di produzione. Comunque in rete c'è ancora una raccolta firme per farla passare direttamente in mano a Netflix. Magari vi mettiamo il link nel post a questo podcast. Vedremo come andrà a finire, ma la bruciatura di Firefly si sente ancora e non vorremmo capitasse a questo The Expanse. Arrivo finalmente a parlare di Salvation ed è il caso che richiami a me il potere di Grayskull, perché sinceramente non so se ce la farò. Tutto nasce da un'idea non troppo originale al dire il vero, ma sicuramente attuale e tecnologicamente elettrizzante. Sì, ok, ancora un po' macabra, ma non vogliatemene. L'idea è praticamente che viene individuato un asteroide poco sopra l'orbita di Giove che in meno di 200 giorni si schianterà sulla Terra polverizzando la quasi totalità della vita. Ovviamente io nell'immaginarmi questo telefilm, da vero nerd, ipotizzavo mezzi e ricerche derivanti dalle attuali conoscenze e tecnologie per deviare, distruggere o almeno rendere più inoffensivo questo sassolone stellare. La parte razionale di me però già sapeva che sarebbe andato tutto in vacca. Nulla di me però avrebbe pensato che il sassolone sarebbe stato non il protagonista, non un comprimario, ma soltanto un vero e proprio personaggio ricorrente di qualche puntata di questa serie. Ma facciamo un passo indietro e vediamo di raccontare la prima puntata. Studente universitario di astrofisica, conferenza del super magnate più figo di tutti che crea aziende ad cazzum per fare cose che nessuno ancora pensa di poter fare. Nel caso che questo tizio di nome Tanz vi ricordasse Elon Musk, sappiate che è normale, sembra un personaggio quasi copia e incollato. Successivamente Liam, il ragazzo belloccio e capatanta, tramite il suo software, rileva questo asteroide e lo segnala al suo professore, che scompare poco dopo e così parte l'intrigo internazionale in cui sembra che tutto debba girare attorno alle vite di sole 4 persone che dovranno salvare il mondo. Liam, Tanz, Grace, una addetta stampa del Pentagono, e Harris, che dal Pentagono diventerà segretario alla difesa durante la storia. Allora, proviamo a ricapitolare un po' gli avvenimenti di questo telefilm. Il sassolone arriva, ma la NASA già sapeva, ma nessuno al mondo doveva saperlo. Il progetto è lanciare contro testate nucleari a profusione, ma prima vogliono usare un satellite in orbita su Giove per farlo schiantare e quindi magari far spostare l'asteroide di qualche grado. Apro una parentesi tecnica che potrebbe occuparmi le prossime 4 ore circa se ci fosse con me Casolino Sun per sviscerare punto a punto le farneticazioni tecnologiche che si vedono in questo telefilm, soprattutto a livello di orbite e collisioni stellari. Per vostra fortuna Marco Casolino ancora non l'ha visto e quindi vi dovrete accontentare delle mie farneticazioni. Cosa succede di così grave? Fanno vedere questa sonda in diretta da Giove che viene guidata real time dalla Terra verso questo sasso con tanto di feedback video dove si vede l'asteroide. La parte scientifica di me in quel momento penso abbia ruttato una bestemmia e poi sia uscita dal mio cervello sbattendo la porta rifiutandosi di vedere altro. La finezza in certi frangenti mi abbandona, se non lo sapevate, sapevatelo. Giusto per farvi capire la realtà, un segnale di controllo dalla Terra a Giove dovrebbe impiegare all'incirca dai 30 ai 45 minuti a seconda dell'orbita, più altrettanti ovviamente per tornare indietro. Un asteroide, per quanto grande e illuminato dal Sole, in tutta quella vastità, non sarebbe comunque ben visibile se non da qualche centinaio di chilometri e non certo dall'orbita di Giove, che di suo emana già una bella luce. Il telefilm continua comunque imperterrito, siamo in effetti alla sola seconda o terza puntata, quindi di boiate tecnologiche ce ne possono stare ancora tante. Lentamente però queste ti mettono un'ansia addosso mista a terrore, solo parzialmente mitigata dall'ignoranza dei comportamenti dei personaggi. Se riesci a non pensare che provano di dartela a bere come una cosa seria, potresti anche riderci su con più gusto a questa storia. Passo quindi a un resoconto schematico delle principali idiozie che vengono dette. Il professore di Liam in realtà vende tecnologie ai russi che a loro volta vogliono vendicarsi di Chelyabinsk. Ricordate il bolide che ha colpito gli Urali nel 2013? Sì, proprio quello, perché qui si scopre essere stato spedito lì da un piano del governo USA per distruggere un centro di ricerche russo-cinese. Il figlio di Harris è un rivoluzionario di un gruppo hacker che attacca di continuo il Pentagono, Tanz e la Casa Bianca, senza che nessuno se ne renda conto. Liam viene assunto da Tanz come genio e si occupa, da un giorno all'altro, di mandare avanti la baracca. Il supercomputer di Tanz è invincibile, ma questi fantomatici hacker hanno potuto vedere delle sue chiavi, oh mio Dio, e ci possono fare tutto quello che vogliono. Il presidente degli Stati Uniti viene avvelenato dal suo vice, ma finge la sua morte per smascherare il tutto. Viene creata in pochi giorni una tecnologia per motori elettromagnetici detti M-Drive. Per ultimo, ma non per importanza, viene fabbricata in gran segreto una navicella spaziale, la Salvation appunto, con motori nucleari e la navicella risulta in grado di ospitare 200 persone meritevoli con viveri per mesi, in modo da trasferirsi su Marte se l'asteroide non si potrà evitare. Il tutto è condito anche da un po' di azioni alla 007 dei poveri, guerre societarie e come dimenticare l'amore. Ah, l'amore li avvolge completamente quando non provano a farsi saltare per aria. Cari fantascientifichini, facciamo un respiro profondo. So di avervi buttato tanta roba addosso che fa male al cuore. Consolatevi che questo è solo parte di quello che io ho dovuto vedere per arrivare in fondo a questo telefilm. Puntualizzo solo il funzionamento delle M-Drive per chi non lo conoscesse. Si tratta di un motore a spinta crescente basato sull'infrangere la prima legge della conservazione del moto di Newton. In parole povere è come mettersi in barca a vela quando non c'è vento e accendere un ventilatore sulla barca, puntarlo contro la vela e pensare di muoversi. Nella realtà però qualche fisico di nostra conoscenza si sbilancia definendolo fuffa. Potete controllare su Scientificast cercando EM Drive nel caso. Il bello è che in Salvation lo costruiscono in pochi giorni e lo testano direttamente sulla Terra. Non voglio poi parlare della navicella di 200 persone costruita in poche settimane perché mi pare ovvia l'assurdità di vederla in un telefilm che vuole essere ambientato attorno all'anno 2017 o poco dopo, quindi mi aspettavo qualcosa di sì fantascientifico, ma come dicevo prima, più ponderato e attinente alle nostre attuali possibilità. Signori miei, questo è tutto, una serie che reputo con una grande idea iniziale ma realizzata malissimo, che prende spunto da diversi filoni narrativi e non ne porta avanti uno, ma dico uno, bene. Una serie che non deve vedere una seconda stagione, non va vista se non con gli occhi di un amante del trash, ma che non raggiunge i livelli della Asylum, che tanto a noi ci piace. Guardate altro e chiedete a Netflix di non prendere più questa roba, ma di avviare una quarta stagione di The Expanse, per piacere. Questa volta è stata davvero dura arrivare in fondo e sappiate che mi sono anche limitato in alcuni tratti. Il vostro M vi saluta e si va a prendere un caffè con una Red Bull per cercare di riprendersi da tutto questo. Ricordatevi che potete seguirmi su Instagram e Telegram, trovate tutti i miei contatti sul mio sito web marcotaddia.net. Grazie ad Omar per essere ritornato dal mondo dei dispersi e sappiate che qui a Fantascientificast abbiamo in mente tante nuove cose, tutte per voi. Correte finché potete. Ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione @fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.